Abram levò le tende dirigendosi nella regione del Negev e si stabilì tra Kadesh e Sur. Poi soggiornò come straniero a Gerar. Siccome Abram aveva detto alla moglie Sara, della moglie Sara, è mia sorella, Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne da Abimelech di notte, in sogno, e gli disse: «Ecco, stai per morire a causa della donna che tu hai preso. Lei appartiene a suo marito». Abimelech, che non si era ancora accostato a lei, disse: «Mio signore, vuoi far morire una nazione anche se giusta? Non è stato forse lui a dirmi è mia sorella? E anche lei ha detto è mio fratello. Con cuore retto e mani innocenti mi sono comportato in questo modo». Gli rispose Dio nel sogno: «So bene che hai agito così con cuore retto e ti ho anche impedito di peccare contro di me. Perciò non ho permesso che tu la toccassi. Ora restituisci la donna di quest'uomo, perché è un profeta, pregherà per te e tu vivrai. Ma se tu non la restituisci, sappi che meriterai la morte con tutti i tuoi». Allora Abimelech si alzò di mattina presto e chiamò tutti i suoi servi, ai quali riferì tutte queste cose. E quegli uomini si impaurirono molto. Poi Abimelech chiamò Abram e gli disse: «Che cosa ci hai fatto? E che colpa ho commesso contro di te, perché tu abbia esposto me e il mio regno a un peccato tanto grande? Tu hai fatto a mio riguardo azioni che non si fanno». Poi Abimelech disse ad Abram: «Che cosa miravi agendo in questo modo?» Rispose Abramo: «Io mi sono detto, certo non vi sarà timore di Dio in questo luogo e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre, ella è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è divenuta mia moglie. Quando Dio mi ha fatto andare errando lungi dalla casa di mio padre, io le dissi: questo è il favore che tu mi farai. In ogni luogo dove arriveremo, dirai di me, è mio fratello». Allora Abimelech prese greggi e armenti, schiavi e schiave, li diede ad Abram e gli restituì la moglie Sara. Inoltre Abimelech disse: «Ecco davanti a te il mio territorio, va ad abitare dove ti piace». A Sara disse: «Ecco, ho dato 1000 pezzi d'argento a tuo fratello, sarà per te come un risarcimento di fronte a quanti sono con te. Così tu sei in tutto riabilitata». Abram pregò Dio e Dio guarì Abimelech, sua moglie e le sue serve, sì che potevano ancora aver figli. Il Signore infatti aveva reso sterili tutte le donne della casa di Abimelech per il fatto di Sara, moglie di Abram.
Bene, allora continua il nostro viaggio dei nostri amici, eroi, protagonisti. Non so, ecco, come ciascuno di noi si sta posizionando nei confronti di Abramo e Sara o Abraham e Sara. E questo viaggio che continua e la geografia così che ci viene presentata nei primi versetti appunto ci dice che c'è movimento e che si va in un luogo che è un luogo probabilmente nuovo. Precedentemente li avevamo eravamo stati con loro presso le querce di Mamre e adesso ci ritroviamo in movimento nella zona del sud dell'attuale Israele, regione del Negev, in un territorio straniero che è Gerar. Allora ecco, vorrei innanzitutto notare che abbiamo, potremmo dire, una nuova geografia, una nuova situazione. Ecco, la domanda che ci può accompagnare, e adesso entrando anche in questo capitolo, è se come dire, la situazione che definiamo nuova sarà affrontata con una modalità nuova o con alcune sorprese, oppure ci troveremo di fronte, possiamo dire, a dei copioni, come si dice oggi in un linguaggio scientifico, presso alcune correnti psicologiche. Allora, nuova geografia, viaggio, spostamento, pellegrinaggio. Il primo versetto ci dice che soggiornano presso questo territorio come stranieri. Abramo soggiornò come straniero. E può risuonarci, io direi, in modo particolare questa espressione, in quanto il capitolo precedente ci ha mostrato questa coppia dalla parte di coloro che hanno accolto degli stranieri e dei forestieri. E adesso loro sono nella situazione di essere loro stranieri e forestieri. Ecco, che cosa può accadere, che cosa accadrà? Ecco, il versetto 2 ci presenta un nuovo personaggio, Abimelech, che è re di questo territorio. E in quanto re, a partire da un'informazione che poi ritorna e che lui ha ricevuto, ovvero della modalità di presentazione di Abramo e Sara, lui cosa fa? Essendo re, verrebbe a dire, agisce come uno che ha autorità e sovranità sul suo territorio, ovvero direi con una logica del potere. Quindi se è re, vede questa donna, va e la prende. Interessante che c'è, mandò a prendere Sara e poi nel sogno ritorna attraverso Dio ecco, a causa della donna che tu hai preso. Ecco allora che appunto Sara viene presa. Se vogliamo aggiungere un pizzico, come dire, per rendere anche il testo, come dire, che ci può incuriosire, non so se voi tutti vi sarete chiesti, ma Sara, ma quanti anni ha? Bellissimo, no? Più diventa anziana e più diventa bella e più diventa, come dire, non so, seducente, gradevole. Certamente, ecco, la logica non è quella di un'apparenza esteriore da top model, ma sarà probabilmente un altro criterio biblico. Comunque, ecco, questo re nel suo territorio, come dire, va e prende Sara per, come dire, portarla nel suo harem, e quindi agisce con questa modalità. Agisce con questa modalità e dai versetti 3 ai versetti seguenti accade che ci troviamo così a un dialogo, possiamo dire, tra questo re e il Signore. Potremmo dire che può essere in qualche modo un dialogo tra due re. E, ecco, qui ci viene detto che in questa situazione, in questo luogo, a partire dall'agire di questo re, ecco, qui interviene il Signore. È il Signore che in sogno interviene in questa nuova situazione che si è creata in questo territorio. E possiamo anticipo dicendo che il Signore interviene per salvare. E siamo posti di fronte, dicevo, a un dialogo tra questi due re. L'iniziativa del Signore, che attraverso il sogno inizia subito a dire, ecco, stai per morire a causa della donna che tu hai preso, lei appartiene a suo marito. Con questo ecco c'è un sottolineare una situazione di fatto, una constatazione di quanto accaduto. E non solo viene sottolineata la situazione, ma c'è anche, come dire, con parole forti, ecco, tu stai per morire perché è accaduto questo. Tu hai preso, no? Dicevamo prima. Quindi attraverso questa modalità del sogno, che nella Bibbia ritorna ogni tanto questo, diciamo, canale comunicativo tra il creatore e la creatura, dove appunto parlando di creatore e creatura sembra, parliamo di una grande distanza, ma è curioso come d'altra parte il sogno, questa modalità, porta poi a dire di una certa vicinanza, di una certa prossimità di comunicazione. Ecco, nel sogno gli viene detto, non solo ciò che ha fatto Abimelech, ma anche la gravità di quanto compiuto. Cioè Dio gli rivela la gravità della sua azione. In questo dialogo è curiosa il versetto 4, dove viene detto che innanzitutto, dice il commentatore, Abimelech non si era accostato a lei. E poi c'è questa risposta da parte di questo re, in cui da un lato riconosce la gravità, no, del gesto compiuto, ma d'altra parte potremmo dire si giustifica. Non è stato forse lui a dirmi è mia sorella, e lei ha detto è mio fratello, con cuore retto e mani innocenti mi sono comportato in questo modo. Ecco, prima di proseguire vorrei anche così portare la vostra attenzione su questa espressione che potremmo dire è proprio nuova poi tra l'altro rispetto al capitolo 12 dove c'era una modalità analoga. Perché c'è appunto Abramo, gli ha riferito lui, è mia sorella, e lei ha detto è mio fratello. Cosa voglio sottolineare? Voglio sottolineare che in una situazione che noi comprendiamo, no? Potremmo dire stonata dell'agire di Abram e Sara, comunque positivamente c'è una complicità. Oserei dire c'è una complicità nel mentire. In questo sono uniti, ed è un punto di forza per una coppia, no? Abbiamo visto altre volte che erano, un po' disallineati. Ecco, in questo dialogo, che poi io direi magari viene ripreso un po' più avanti nella seconda parte che commenterà poi Laura, ecco così, ci sono delle sfumature in questo dialogo. No, perché appunto Abimele che dice che ho agito con cuore retto e mani innocenti, mi sono comportato in questo modo. Dio gli risponde, hai agito così con cuore retto e ti ho anche impedito di peccare contro di me. Perciò non ho permesso che tu la toccassi. Il testo quasi... così ci vuole quasi portare l'attenzione in una distinzione tra, certo, non agire col cuore retto e non essersi accostato e aver toccato, approfittato di Sara. Però possiamo dire che a questo punto del brano direi che il nostro re pagano che ha agito in modo, da gentleman, si è comportato bene nei confronti di Sara. Ecco, gli viene detto di restituire poi Sara. E in questo dialogo che prosegue in un chiarimento dove direi che anche se non c'è un termine, una parola che credo possa aiutare, proprio quella di giustificazione, volersi giustificare, essere giustificato di fronte al Signore Dio. A un certo punto c'è il versetto 7 che ci colpisce, perché gli ha detto, ora restituisci la donna di quest'uomo perché è un profeta, pregherà per te e tu vivrai. Ecco, viene detto ad Abimelech attraverso il sogno che Abramo è profeta. Cioè, troviamo qui attraverso questa manifestazione di Dio così a questo re, che attraverso queste parole, ecco, io direi che emerge che tra il Signore Dio e Abramo che ha agito come ha agito, c'è comunque qualcosa di particolare, oserei dire, c'è un rapporto speciale che appunto attraverso queste parole ora diventa chiaro anche a Abimelech. Ecco, di che cosa stiamo parlando? Qual è il rapporto speciale che c'è tra Dio e Abramo e che ci aiuta anche a comprendere, io credo in qualche modo, anche l'agire di Dio? Ecco, provate anche voi a pensare, come potremmo, no, attraverso il cammino che abbiamo fatto fino ad ora, dire, trovare un'espressione per poter dire che tipo di relazione c'è tra Dio e Abramo, tra Abramo e il Signore? Sbaglio o precedentemente nella biografia dei nostri amici c'è stato un patto di alleanza che è stato segnato in due modalità? Abbiamo incontrato un patto di alleanza unilaterale dove il Signore ha detto: mi accada questo se non sono fedele all'alleanza. Cosa vuol dire concretamente? E poi un patto, un'alleanza bilaterale attraverso il segno della circoncisione. Cioè, voglio dire, e credo che il testo può anche suggerirci questa finestra, che proprio a partire dalla relazione che qui emerge nel testo, che qui emerge in questa storia tra Abramo e Sara e il Signore, proprio a partire da questa alleanza che c'è stata, che il Signore interviene per salvare e sanare questa situazione. Proprio perché il Signore Dio precedentemente, o nella storia di Abramo, si è compromesso con lui, che interviene, sì, diciamo, da una parte ancora con la modalità già incontrata di intervenire dalla parte del più debole, che è Sara, ma dall'altra parte per rimanere fedele alla sua alleanza. Cioè, vuol dire che se, come dire, che il Signore appunto, alleandosi con Abramo, quindi coinvolgendosi con lui, compromettendosi con lui, non può lasciare andare una situazione così. Interviene, dicevo, per fare qualche cosa. E certamente qui il Signore emerge come, diciamo, la figura del protettore e anche del garante, diciamo, di questa storia di coppia e del progetto di questa coppia. E nello stesso tempo possiamo recuperare, io direi qua, attraverso questo versetto semplice, che cosa? Che davvero Abramo ha fatto bene a riporre la sua fiducia nel Signore e che non è stata, diciamo, semplicemente una parola astratta che non ha avuto alcune conseguenze, perché qua concretamente, diciamo, l'altra parte, no, interviene proprio in mio favore. Ci siamo messi d'accordo io e te per, come dire, per procedere insieme e per aiutarci l'un l'altro. Adesso io sono in difficoltà e l'altro veramente interviene a partire da quel patto, da quell'alleanza che abbiamo costituito insieme. Ecco, questo, ecco, direi, lo sto sottolineando con forza e direi che davvero è anche un punto sul quale potremo soffermarci. Quindi, andando verso la conclusione, direi anche queste parole: in una situazione di confusione, in una situazione di incertezza, una situazione in cui uno si caccia nei guai, ecco, colui che ricorda la meta, colui che ricorda il progetto, colui che ricorda, come dire, la strada, è il Signore, in quanto è colui, dire, che si è compromesso nella relazione con la sua creatura. E Abimelech agisce ascoltando e obbedendo alle parole ricevute in sogno.
Questo re straniero si è manifestato come un uomo giusto nel dialogo notturno avuto con Dio. Addirittura più interessato al suo popolo che a se stesso. Infatti nelle sue parole emerge anche questa attenzione grande al popolo: se il re viene colpito, il popolo soccombe. Ma al mattino vediamo Abimelech agire, quindi dal sogno abbiamo compreso la sua disposizione, e al mattino agisce. Si alza di mattina presto. Alzarsi di mattina presto vuol dire alzarsi per fare qualcosa che si ha in mente, e quindi questo qualcosa è ciò che è maturato durante la notte. Abimelech in fretta al mattino che cosa fa? Sorprendentemente non rimanda Sara ad Abramo come gli era stato chiesto, ma la sua prima azione è quella di convocare quelli di casa, quindi i servi. È cosciente della gravità della cosa e mette al corrente tutti di quanto ha saputo. È cosciente che quanto sta accadendo in casa sua, attraverso il fatto che ha preso Sara, mette in pericolo tutti quanti. E tutti i servi di casa provano un grande timore, hanno una grande paura, ma nel senso proprio del timore. Solo dopo convoca Abramo, Abimelech. Nella Genesi abbiamo detto tante volte i nomi, Abimelech significa mio padre re, quindi. E convoca Abramo, ma anche in questo caso ci sorprende perché non lo convoca per restituire subito Sara, la moglie di Abramo, come ricorda sempre il narratore, ma convoca Abramo e gli fa delle domande. Sostanzialmente sono domande attraverso le quali Abimelech accusa Abram di aver messo in pericolo lui e la sua gente. Abimelech sa che Abram ha agito male e che ha esposto a un forte rischio lui stesso e tutto il regno, e gliene chiede conto. Sembra preoccupato di capire che cosa è successo, cioè che cosa ha causato questa presa di posizione di Abram, questa presentazione di Abram fatta di Sara come di sua sorella. Però nello stesso tempo Abimelech non esclude di avere anche lui qualche colpa, quindi di aver fatto qualche cosa a sua volta precedentemente che possa aver scatenato la menzogna. Quindi è disposto a mettersi in discussione. Sembra persino delicato con Abram, cioè non, sembra che non gli metta così davanti la sua colpa in maniera forte, ma lo interroghi e gli dia la possibilità di spiegarsi e giustificarsi. Forse nella notte, in quel sogno, ha capito che a Dio sta molto a cuore il suo profeta. E Abram tace. Il passaggio tra il versetto 9 e il versetto 10, con questa introduzione ripetuta, poi Abimelech disse ad Abram, ma stava già parlando Abimelech, è un modo per raffigurare il silenzio di Abram. Non ha risposto a quanto ha detto Abimelech. E quindi Abimelech continua. A che cosa miravi agendo in tal modo? Letteralmente, che cosa hai visto perché tu abbia fatto questa cosa? E qui Abram risponde: io mi sono detto, certo non vi sarà timor di Dio. Abbiamo appena visto che tutta la casa di Abimelech ha espresso un grande timore, e lo stesso Abimelech sembra aver avuto un grande timore di Dio nella notte. Quindi comprendiamo subito che questa parola di Abram è una parola che fa parte di una sua proiezione. La risposta di Abram potremmo dire che è imbarazzata, addirittura potremmo dire balbettante. Se Abimelech gli ha chiesto ma che cosa hai visto per agire così, Abram risponde non identificando un elemento esterno, ma identificando qualche cosa che sta dentro di lui. Come già è capitato, Abraham si è fatto e ha visto il suo film. E nel suo film lo straniero è senza timore di Dio ed è assassino. E quindi Abraham ha avuto paura di venire ucciso a causa di sua moglie. Da una parte la paura, dall'altra il pregiudizio che non ci sia fede, ma tutto questo è dentro ad Abraham. Perché, come abbiamo detto prima, Abimelech e i suoi servi dimostrano di essere totalmente diversi. Di per sé questa risposta potrebbe bastare, però Abraham aggiunge altre cose, forse nel tentativo di giustificarsi ancora di più. Aggiunge quelle parole che hanno ingannato Abimelech, cioè ribadisce il fatto che Sara sia sua sorella. Anzi, vuole dire che non sono in realtà proprio una menzogna queste parole, perché Sara e lui sono fratellastri per parte di padre. In realtà noi sappiamo bene che questo non è vero, perché al capitolo 11, al versetto 31, quando era stata presentata Sarai, si diceva sempre che era nuora di Terak, non figlia di Terak. Però paradossalmente, mentre Abraham dice questo, sottolinea che questa cosa è la verità, cioè è veramente mia sorella, quasi che debba convincersi lui stesso. Potremmo dire ci risiamo quando Abraham ha paura, quando è preso da questa paura, questa proiezione immaginaria, quando recita nel film e nella scenografia che la paura gli costruisce, dice che sua moglie è sua sorella, quindi cambia le relazioni. E questo di fatto mette in pericolo la coppia, tanto più adesso, dopo che sia Abraham che Sara sono stati destinatari di un annuncio ben preciso che fissa dei tempi ben precisi. Qui, come prima si diceva, è ancora più complessa la situazione, perché anche Sara è complice in tutto questo, quindi anche Sara ha confermato la versione. Sembra quasi che, pur avendo ricevuto entrambi un annuncio, ed un annuncio che è stato ricevuto in un momento di esperienza di incontro con Dio, per Sara era la prima volta, per Abramo era una delle tante volte, però per entrambi questo annuncio della nascita di Isacco è venuto in un'esperienza di incontro con Dio, entrambi però sembra che facciano fatica, messi alla prova dalla paura e anche dai comportamenti di sempre, potremmo dire, facciano fatica a fidarsi pienamente di questi annunci e rischino di tornare indietro ai modelli precedenti di relazione che avevano. O forse anche c'è la paura, il sospetto di essersi ingannati del tutto. Abraham, andando avanti, ripercorre la sua vicenda con Dio. Sente e esprime una certa pesantezza di questo cammino. Quando Dio, al versetto 13, mi ha fatto andare errando lungi dalla casa di mio padre, io le dissi. Perché una certa pesantezza? La pesantezza dell'essere pellegrini, dell'essere esposti a tutto, del non avere un posto fisso, potremmo dire. Perché qui Abraham in realtà non dice quando Dio mi ha fatto andare errando, ma dice quando gli dèi mi hanno fatto andare errando. La parola è la stessa, Elohim in ebraico può indicare tanto il Dio di Israele quanto gli dèi, è formalmente una parola al plurale. Quando però indica il Dio di Israele, il verbo che segue è al singolare, mentre in questa frase in ebraico il verbo è al plurale. Quindi andrebbe tradotta: gli dèi mi hanno fatto andare errando. Quindi, ricordando la sua vita di pellegrino, ricordando la sua storia passata, una storia lunga 24 anni, ricordando questa storia, nel chiamare Dio in causa si riferisce a lui come ad una divinità qualunque. Così, dice Abram, non tanto che a guidarlo è stato il Signore, ma che gli dèi lo hanno fatto errare, lo hanno fatto girovagare. Quindi potremmo dire che c'è anche questo aspetto di fatica, se non proprio regressione anche spirituale, che mette in dubbio il fondamento, proprio quando si è a due passi dal compimento della promessa. Abimelech, a questo punto, nonostante Abram lo abbia ingannato, dà ad Abram dei doni. Greggi, armenti, schiave. Li dà ad Abram, ma non sono tutto quello che Abimelech dà ad Abram, perché Abimelech a questo punto restituisce anche Sara. E avendo sentito che ad Abram pesa l'andare vagabondando qua e là, gli offre anche di fermarsi nel suo territorio, ponendo fine a questa vita che Abram ha presentato come pesante. Lo tratta quindi con una grande bontà, quasi sembra volerlo un po' rassicurare, e fa tornare Sara, sua moglie. Ma anche per Sara c'è una parola, anche perché anche Sara ha avuto parte in questo in questa vicenda, dicendo lei stessa che Abram è suo fratello, mentre al capitolo 12, quando in Egitto si era presentata la stessa situazione, Sara si era opposta a tutto questo. Quindi anche per Sara c'è una parola che parla di risarcimento e una parola che stranamente fa riferimento ad Abram come tuo fratello. Se Abimelech dà un risarcimento a Sara, è perché per Sara è perché probabilmente la ritiene tutto sommato vittima in questa situazione. Però se si riferisce ad Abram chiamandolo tuo fratello, o ha creduto quello che gli ha detto Abram, questa scusa del fatto che siano fratellastri, oppure sta cercando di far comprendere a Sara che quella via è una via che non porta positivamente a qualcosa di buono per lei. Forse c'è un po' di ironia in questo tuo fratello. Sembra di intuire che appunto Abram rimandi a Sara questa immagine di donna che ha fatto passare quindi come sorella, lasciandosi coinvolgere nel gioco di Abram. Dando un risarcimento, Abimelech accetta anche di essere lui il colpevole. Se lui non ha colpa, non deve risarcire. Invece in questo caso sembra che stia trattando con grandissima attenzione, addirittura a suo danno, Abram e Sara, perché evidentemente ha capito che sono molto importanti per Dio. Negli ultimi due versetti anche Abram fa quello che Dio aveva preannunciato. Come preannunciato da Dio, Abram prega per Abimelech. Si conferma così quella relazione tra Dio e Abramo, una relazione di alleanza, cioè si conferma il fatto che Abramo sia ancora portatore di benedizione. Abbiamo visto che nell'insieme non si è comportato bene, ma che Dio continua a credere in lui, anzi viene in soccorso lui con la sua forza. E Abramo qui prega ed è portatore di benedizione. E Dio guarisce Abimelech. Scopriamo solo qui, quasi come un colpo di scena, cose fatte, qualche cosa che noi non sapevamo. Solo ora capiamo ciò di cui parlava Dio, sia quando diceva della morte che incombeva su Abimelech, sia quando ha detto ad Abimelech che gli ha impedito di toccare Sara, dove toccare è un verbo che ha un'accezione molto vasta di significati, tra cui anche quello del toccare sessualmente, quindi fino al contatto sessuale. Solo ora capiamo quindi che quando Dio ha detto ti ho impedito di peccare contro di me, voleva dire che ha impedito ad Abimelech di avere dei contatti con Sara, e che Abimelech non ha toccato Sara non per virtù, ma perché era reso impotente e adesso viene guarito. E letteralmente nel suo harem, nella sua casa, il Signore aveva chiuso ogni grembo. Forse Abimelech per questo ha accettato di farsi passare per colpevole risargendo la coppia, perché sapeva che Abramo avrebbe dovuto ancora fare qualcosa per lui, che gli era stato promesso, pregare per lui. Però noi scopriamo solo adesso, non c'era stato detto prima che Dio è intervenuto in questo modo pesante, e che in questo modo c'era la necessità poi di una guarigione. Quindi Dio si mantiene fedele all'alleanza, all'impegno che ha preso, e provvede a rendere possibile quel compimento della promessa che gli stessi Abramo e Sara forse ritengono impossibile, o improbabile quantomeno. Forse sentendosi davvero ormai vecchi e un